Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Eccoci qua ancora una volta per un'ora, vi accompagneremo con tutta l'informazione della Repubblica Argentina, anche delle produzioni della RAE e anche delle coproduzioni che abbiamo fatto con la comunità radiotelevisiva italofona. Oggi ci sarà una prima, quindi attenzione con questa nuova coproduzione. Vi saluto, io sono Marcello Ayala con il mio compagno Diego Girao, un compagno di vita, un compagno di lavoro, dalla cabina di regia, dicevo, Diego Girao, vi accompagneremo durante quest'ora, certamente Silvana Avellaneda nella produzione, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Pedro Arauz e Julián Cortez e tutta la parte, per così dire, telematica della Radio Pubblica Argentina all'estero. Fredda, fredda il mattino qui a Buenos Aires, con 5 gradi della sensazione percepita e con 2 minuti dopo le 9 del mattino qui nella Repubblica Argentina, cioè le 12 UTC con 2 minuti. Cominciamo con i titoli principali. Il governo annuncia pacchetto di misure per garantire l'equilibrio fiscale. Firmati accordi su contrasto alla criminalità tra Vietnam e l'Argentina. L'Argentina pianifica l'apertura dell'ambasciata a Bangladesh. L'azienda cinese Ganfeng acquista giacimento di litio per 960 milioni di dollari. Riavviato il progetto sul collegamento ferroviario tra Vaca Muerta e la città di Bahía Blanca. Parleremo anche del calcio, Ibarra e il nuovo CT del Boca Juniors. È una notizia molto bella perché è stato avvistato il fantasma delle Ande in Argentina, il gatto che si cerca di salvare. E queste sono le notizie. Il governo annuncia pacchetto di misure per garantire l'equilibrio fiscale. La neo ministra dell'economia argentina, Silvina Batakis, ha annunciato un pacchetto di misure che mirano a garantire l'equilibrio fiscale nell'attuale contesto di forte incertezza e volatilità dei mercati. A partire da adesso non si spenderà più di quello che entra, ha dichiarato Batakis, che ha affermato che da qui in avanti verrà effettuato un controllo serrato sulle uscite di cassa. Le partite di bilancio che il Ministero dell'Economia assegna alle diverse aree di governo saranno in linea con le proiezioni di cassa reali, ha aggiunto la ministra, ribadendo che l'obiettivo del governo è riordinare la macroeconomia, sostenere il mercato del debito in pesos e rispettare il programma economico concordato con il Fondo Monetario Internazionale per il rifinanziamento del credito da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. L'annuncio è stato fatto poco prima dell'apertura dei mercati che la scorsa settimana, dopo l'improvvisa dimissione del predecessore di Batakis, Martín Guzmán, hanno castigato i titoli di Stato con svalutazione fino al 30%. In linea con l'obiettivo di generare un risparmio anche sul fronte delle uscite, Batakis ha annunciato il blocco delle assunzioni nell'amministrazione pubblica. Tra le misure presentate a sostegno della continuità del programma economico figura invece l'applicazione immediata della segmentazione delle tariffe di acqua, luce e gas. Oltre a questo è stato annunciato un progetto di rivalutazione degli immobili che dovrebbe permettere invece un aumento del gettito. Sul fronte finanziario la neo ministra ha dichiarato che il governo non permetterà il default del debito in pesos e che verrà portata avanti una politica di tassi di interesse che mantenga il rendimento positivo dei titoli anche a fronte dell'inflazione. esclusa anche una svalutazione volontaria del tasso di cambio reale del peso, che nel mercato parallelo la settimana scorsa ha lasciato sul terreno un 20% del suo valore. Firmati accordi su contrasto alla criminalità tra Vietnam e l'Argentina. Il Vietnam e l'Argentina hanno firmato accordi di cooperazione sulla prevenzione e il contrasto della criminalità transnazionale e del traffico di esseri umani e valuteranno la possibilità di espandere la cooperazione nella ricerca e nel commercio di petrolio e gas, nello sviluppo di energia rinnovabile e nella ricerca spaziale. Lo ha riferito l'agenzia stampa Vietnam News Agency dopo l'incontro tra il ministro degli esteri Bui Tan Son e l'omologo argentino Santiago Cafiero in visita a Hanoi. Cafiero è stato ricevuto anche dal primo ministro del paese, Phan Minh Chinh. Secondo quanto riportato dal portale del governo vietnamita, il premier ha affermato che Hanoi attribuisce importanza alla partnership globale con Buenos Aires. Ha espresso gratitudine per la fornitura di 500.000 dosi del vaccino contro il coronavirus ricevuta in dono e ha auspicato uno stretto coordinamento per elaborare il programma di celebrazioni per il 50° anniversario dei rapporti diplomatici che cadrà l'anno prossimo. Il capo del governo vietnamita ha sollecitato anche il miglioramento dei meccanismi di cooperazione esistente e del coordinamento nelle organizzazioni internazionali e nei forum multilaterali. Inoltre ha trasmesso al presidente argentino Alberto Fernandez un invito a visitare il Vietnam e le congratulazioni per i risultati ottenuti dalla sua presidenza per rilanciare l'economia, garantire la sicurezza sociale e miglioramento della posizione del paese sulla scena internazionale. Chin si è anche soffermato sulla crescita dei legami commerciali bilaterali, il cui valore ha raggiunto 4,5 miliardi di dollari l'anno scorso. Un po' di musica ora con Charly García, la canzone Nos siguen pegando abajo.
Ella es menor, él es normal. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo qui sul nostro programma in lingua italiana della radiodiffusione Argentina all'exterior ed ecco, l'Argentina pianifica l'apertura dell'ambasciata a Bangladesh, sta pianificando questa ambasciata in Bangladesh e questo lo ha riferito il sottosegretario agli esteri argentino Claudio Rosenzweig in visita a Dhaka, Bangladesh, alla guida di una delegazione. Ne ha parlato durante l'incontro avuto con Mohammad Yashim Udim, presidente della Federazione delle Camere del Commercio e dell'Industria del Bangladesh. Il presidente della Federazione delle Camere del Commercio e dell'Industria del Bangladesh ha proposto la firma di un memorandum d'intesa con l'organizzazione omologa argentina con l'obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali. All'incontro ha partecipato anche Ugo Gobbi, ambasciatore dell'Argentina in India, competente anche per Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal e Sri Lanka. Il diplomatico ha auspicato un accordo commerciale preferenziale tra il Bangladesh e il Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale che comprende l'Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. La cinese Ganfeng acquista il giacimento di litio per 960 milioni di dollari. Il maggiore produttore cinese di batterie e derivati del litio, Ganfeng Lithium Company Limited, ha annunciato l'acquisto della società argentina Litea, proprietaria delle concessioni di due giacimenti di litio nella provincia di Salta. L'operazione si legge in una nota inviata alle autorità della Borsa di Pechino, è stata chiusa alla cifra di 962 milioni di dollari. Con l'acquisto di Litea, prosegue questa nota, Ganfeng rafforzerà il suo portafoglio di risorse di litio e l'autosufficienza degli approvvigionamenti. La società cinese figura tra i fornitori di batterie per i principali fabbricanti di veicoli elettrici, tra i quali la statunitense Tesla. Litea, a sua volta, è di proprietà di LSC Lithium BV, succursale della holding statunitense Plus Petrol Resource Group. I vertici di Ganfeng si erano riuniti a giugno di quest'anno con il presidente Fernandez dell'Argentina in occasione dell'inaugurazione di un altro progetto di investimento sempre nel nostro paese e sempre nella regione settentrionale di Salta. Si tratta di un impianto di produzione di cloruro di litio che, secondo quanto ha informato il governo, sarà in grado di generare 100.000 posti di lavoro. Il progetto prevede anche la costruzione di una centrale elettrica fotovoltaica da 150 MW in grado di assicurare il 100% del fabbisogno elettrico dell'impianto. In termini di produzione si stima che la struttura sarà in grado di elaborare 20.000 tonnellate di cloruro di litio all'anno. In Argentina, Ganfeng ha siglato un accordo anche con la provincia di Jujuy per la costruzione di una fabbrica di batterie di litio. E di Salta e Jujuy ci spostiamo a Tucumán, luogo dove è nata la strepitosa cantante argentina Mercedes Sosa. Questa canzone, inno ormai argentino, Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco, continuiamo con il nostro programma e oggi con quello che abbiamo avanzato. Una bellissima prova e un'altra bellissima coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, con contributi interessanti, attuali e originali, soprattutto originali. Quindi noi si deve ringraziare Barbara Urizzi e Umberto Gatto per il coordinamento editoriale, e certamente inviamo anche il saluto a Umberto Gatti, che tra pochi giorni convolerà a nozze, quindi va bene, si sposerà, quindi il saluto cordiale. Questa nuova coproduzione si chiama con le buone o con le cattive. Parliamo della sostenibilità, dell'equilibrio con l'ambiente, con il nostro pianeta. E per avviare questo nuovo ciclo di coproduzioni cominciamo con quella che abbiamo fatto noi della RAE, si chiama sviluppo sostenibile, collegamenti e futuri possibili, si deve imparare di quello che ci lascia la pandemia per creare un mondo migliore. La sostenibilità è un valore nella gioventù, valore che generazioni precedenti non possedevano. E in un paese che dipende delle commodities come quello il nostro, si può pensare ad una economia pulita? Questo è l'interrogativo che in qualche maniera semina questa coproduzione che abbiamo fatto qui alla RAE per la comunità radiotelevisiva italofona.
Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Una delle domande poste dalla pandemia è se i danni causati dall'uomo all'ambiente siano legati alla comparsa della Covid-19. Quindi, se vogliamo pensare al nostro futuro, è molto importante riflettere sulla cura del nostro pianeta. Il biologo Diego Golombek ha fiducia nelle nuove generazioni. Ogni tempo si sente un po' unico. In questo caso non è che siamo così unici, ma che siamo più veloci a cambiare e i giovani si adattano perfettamente a questi cambiamenti. Ciò che è marcatamente diverso è la visione della sostenibilità che i giovani hanno incorporato, che non era così chiaro per le nostre generazioni. Andare verso uno sviluppo produttivo senza che questo sia in contrasto con qualcosa di ambientale non era così chiaro per noi. I giovani pensano al loro futuro, che sarà il loro presente, e in questo sono avvantaggiati rispetto a noi. Appare il Green Pact, un modello sociale e produttivo che promuove un'economia pulita, che protegge i nostri ecosistemi, che un'azienda sia interessata non solo alla profittabilità, ma anche ad essere sostenibile. Essere sostenibili non significa perdere denaro, ma investire nel futuro. Il sociologo Nahuel Sosa riflette che qualcosa che apparirà dell'ambientalismo è come costruire un nuovo patto verde. La pandemia deve farci riflettere su quale sia il legame che abbiamo con la natura, che non può essere un legame predatorio. L'economista Juan O'Farrell propone un'agricoltura sostenibile basata sulla scienza e sulla tecnologia.
Poi prima una mirada che tiene il foco in esportare più la produttività.
Oggi prevale una visione che punta a esportare di più, alla produttività, ai rendimenti, senza considerare l'impatto in termini di creazione di posti di lavoro, di inquinamento, di popolazione colpite. E dobbiamo iniziare a pensare a come in futuro possiamo riuscire a sfruttare le risorse naturali, esportare di più, ma farlo in modo sostenibile. Ad esempio, l'applicazione di tecnologie digitali per migliorare la produzione agricola che sfruttano le immagini satellitari per generare migliori informazioni su come avviene la produzione e per coltivare in modo più preciso e utilizzare meglio gli agenti agricoli. A breve o medio termine si può pensare che lo Stato promuova la ricerca del sistema scientifico e tecnologico per generare queste tecnologie più sostenibili in termini di generazione di informazioni e in controllo che lo Stato può effettuare, ad esempio, in termini di disboscamento dei terreni.
Esempi di questo può essere, per esempio, il desmonte.
L'Argentina, la Bolivia e il Cile possiedono l'85% del litio mondiale. Il minerale più importante per la produzione di batterie per cellulari e auto elettriche. Si stima che nei prossimi 20 anni i veicoli elettrici sostituiranno in gran parte quelli a combustione, il che comporterà una maggiore domanda globale di litio.
Se esas explotaciones de litio no se hacen en buenas condiciones ambientales, va a tener un
Se questi sfruttamenti di litio non vengono effettuati in buone condizioni ambientali, avranno un impatto negativo in termini di disponibilità di acqua per la popolazione che vivono nelle province del litio, cioè Salta, Jujuy e Catamarca, e potremmo valutare come risolvere questi conflitti incorporando la partecipazione delle comunità. Se non si creano meccanismi democratici per promuovere questi progetti, probabilmente continueremo a rimanere fermi allo stesso punto. È necessario che i governi comunali, provinciali e nazionali e le aziende trovino il modo di accordarsi fin dall'inizio sulle modalità di produzione dell'acqua, quali saranno i benefici per le aziende, quali saranno i benefici per ogni livello dello Stato, cosa vedranno le comunità locali in termini di generazione di posti di lavoro, quali sono le valutazioni di impatto ambientale, come verrà monitorato il tutto. Se queste condizioni vengono concordate fin dall'inizio con tutti questi attori, è più probabile che queste risorse possano essere sfruttate in modo sostenibile e contribuire alla generazione di esportazioni e alla crescita economica, oltre che agli obiettivi sociali e ambientali delle comunità. Produzione Marcelo Ayala. Fonico Gloria Sarmiento. Partecipazione speciale Diego Golombek, Juan O'Farrell e Nahuel Sosa. Una produzione della RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Avete ascoltato Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the vet.
RAI, Argentina al mundo.
Ecco un'informazione sul riavvio del progetto sul collegamento ferroviario tra Vaca Muerta e la città di Bahía Blanca. Il Ministero dei Trasporti dell'Argentina ha approvato il progetto di messa in funzionamento di un tratto ferroviario nella Patagonia settentrionale in disuso che collega il porto di Bahía Blanca nella provincia di Buenos Aires con la cittadina di Agnello, con la lettera Eñe, principale snodo del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta nella provincia di Neuquén. Questo si può leggere in una delibera del Ministero dove si informa che il progetto partirà con un investimento di $1 miliardo finanziato interamente dalla società cinese China Machinery Engineering Corporation. La risoluzione ministeriale prevede la costruzione, ristrutturazione, miglioramento e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria della ferrovia General Roca lungo un percorso di 653 km che attraversa le località di Bahía Blanca, Cipoletti, Cinco Saltos e Agnello. Secondo le stime del governo, il progetto ridurrà costi e tempi del trasporto di passeggeri e di merci provenienti e diretti al bacino di Vaca Muerta, contribuendo a un più rapido sviluppo dell'attività di un settore considerato strategico. Il treno avrà un impatto positivo sulla sostenibilità energetica del paese, facilitando lo sfruttamento degli idrocarburi a Vaca Muerta, la cui domanda è in aumento grazie alla riduzione dei costi e dei tempi logistici, ha affermato il Ministero dei Trasporti nella delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Si prevede che il progetto produrrà un aumento delle merci trasportate attraverso la ferrovia, riducendo i tempi di percorrenza e riducendo gli incidenti stradali e l'intensità del traffico pesante sulle arterie stradali. La decisione di recuperare il tratto ferroviario tra Vaca Muerta e Bahía Blanca si inserisce in un più ampio progetto del governo di Alberto Fernández che mira a promuovere lo sviluppo del bacino di Vaca Muerta nell'attuale contesto di crisi globale e approvvigionamento energetico. In questo senso, l'autorità di controllo dell'energia in Argentina, ENARSA, ha firmato a fine giugno, un contratto per la fornitura dei condotti per la costruzione del gasdotto che collega il bacino con il resto della rete nazionale. Si tratta, nello specifico, della fornitura di 582 km di tubature da 36 pollici di diametro e 74 km di tubature da 30 pollici per un costo complessivo di circa $500 milioni. Ad aggiudicarsi la commessa è stata l'azienda Siat Tenaris, succursale della holding argentino-italiana Techint. Il gasdotto permetterà a sua volta di aumentare significativamente la capacità di trasporto della produzione proveniente dal secondo bacino di gas non convenzionale al mondo. Ascoltiamo Luis Alberto Spinetta, questa canzone degli anni 80, Io voglio vedere un treno.
Yeah. desapareció el lujo, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo presenta Strade Argentine. Oggi viaggiamo sul treno delle nuvole nella provincia di Salta. A circa 1730 km da Buenos Aires vi è la stazione di partenza del noto circuito turistico ferroviario chiamato Treno delle Nuvole, nella provincia di Salta. Il lavoro più importante di ingegneria nel paese, per via dei terreni che attraversa, è situato nella provincia di Salta, nel nord argentino. Le gite partono dal capolinea, che si trova a San Antonio de los Cobres, che porta il nome del santo protettore delle mule, dei mulattieri e viaggiatori. Inoltre, il nome ha a che vedere con la vicinanza di Sierra del Cobre, ricca di rame. Da Buenos Aires, per via terrestre, si impiegano in media circa 18 ore, mentre in aereo il viaggio non supera le 2 ore fino alla capitale provinciale. Di lì bisogna percorrere 168 km in un auto a noleggio o contrattare il viaggio di andata e ritorno. San Antonio de los Cobres fu capitale dell'omonimo dipartimento di Salta fino al 1901, quando diventò la capitale della recente fondazione del Governatorato delle Ande, che finì nel 1943. Il treno delle nuvole, rinomato a livello mondiale, nacque per iniziativa delle autorità della linea ferroviaria General Belgrano, le quali, nel novembre 1971, decisero di far partire un treno sperimentale con funzionari e giornalisti dalla stazione San Antonio de los Cobres. Il 16 luglio 1972 si realizza il primo viaggio ufficiale turistico, che si manterrà per 18 anni, fino al 1990, quando i treni statali sono stati privatizzati. Dal 1991 l'intraprendimento Treno delle Nuvole rimane nelle mani di capitali privati di Salta, bisogna tenere in conto che nella stazione di partenza a San Antonio de los Cobres si supera l'altezza di 3.000 metri ed il corpo soffre alcuni disturbi per la mancanza di ossigeno. Non bisogna preoccuparsi, però occorre ridurre i movimenti e muoversi più lentamente. Non è appropriato fare questo viaggio con bambini piccoli per la lunghezza del viaggio e i disturbi provocati dall'altezza. Parallelamente a questo intraprendimento ferroviario, si svolgono attività di turismo avventura in veicoli 4x4 con diversi programmi che comprendono gite ed accampamenti. Per alcune di esse bisogna essere in buona forma fisica e per altre soltanto seguire le indicazioni.
Zambas carpera, me llora el alma, y en las zambas carpera, saldita, me llora el alma.
Andando solo y lejos, tierra de Güemes,
lágrima de nostalgia, brotan a veces, lágrima de nostalgia, saldita.
Treno delle nuvole è relativamente recente ed è dovuto ad un film a colori fatto da due studenti di cine e da cameraman di Tucumán, provincia che confina con il sud di Salta. Entrambi gli studenti dell'Università Nazionale presero il treno negli anni 60 e fecero parte del percorso. Gli studenti parlarono precedentemente con il macchinista affinché, quando il treno passasse dal viadotto La Polvorilla, la macchina emettesse una scarica di vapore in modo che loro potessero riprendere quel momento dal finestrino delle carrozze posteriori. Il vapore emesso, a causa del freddo che condensava l'aria, si mantenne sospeso per lungo tempo. Il film raggiunse tale successo che la stessa linea ferroviaria acquistò il documentario degli studenti. Il film fu ceduto ad un quotidiano della città di Buenos Aires per scrivere un articolo sull'intraprendimento ferroviario turistico ispirato da quell'immagine del vapore sospeso. L'articolo si intitolò «Treno delle nuvole». A partire da quella pubblicazione, il treno fu battezzato con quel nome e da allora percorreva 240 chilometri fra Salta, capitale, ed Antofagasta, in Cile. Attualmente, lungo i 16 chilometri abilitati, si attraversano 29 ponti, 21 gallerie e 13 viadotti, ad una velocità massima di 35 km all'ora. Il treno ha capacità per 468 passeggeri ed è dotato di ristorante, ambulatorio, audio, video e guide bilingue, così come sicurezza privata ed un'autoambulanza che accompagna il treno. Il viaggio collettivo inizia con il percorso lungo la statale 51, passando da Campo Quijano a Gobernador Solá, fino ad arrivare alla località El Alfarcito. in quel posto è prevista una prima colazione campagnola con prodotti locali, elaborati dalle 25 comunità della zona. Lì si trova la scuola di montagna, frequentata da circa 150 alunni, con un indirizzo nel turismo. Il viaggio prosegue attraverso Quebrada de las Cuevas e la pianura di Mugnano, fino ad arrivare ai binari ferroviari di San Antonio de los Cobres. Lì, i viaggiatori salgono sul treno delle nuvole che li porterà al viadotto La Polvoriccia. Il percorso, di un'ora circa, raggiunge i 4.200 metri sul livello del mare. Durante il viaggio si attraversano ponti con viste panoramiche stupende e gallerie in quello che si considera uno dei lavori più imponenti fatti dall'uomo durante lo scorso secolo. Nella strada di ritorno verso la città di Salta si fa una sosta a Santa Rosa de Tahtil, centro amministrativo della cosiddetta Quebrada del Toro. Lì si può visitare il museo di Sitio ed acquistare oggetti artigianali e prodotti locali nel centro degli artigiani della comunità. Questa è l'ultima fermata prima di ritornare alla città di Salta. Attualmente, il treno delle nuvole rappresenta una storia di oltre 125 anni, momento in cui si incominciò a studiare il terreno per tracciare il percorso. Nel 1889, presidente Bartolomé Mitre aveva sognato una linea ferroviaria che si arrampicasse fino alla cordigliera delle Ande, attraverso il nord argentino. Dopo quasi 70 anni di andirivieni, il percorso ha unito il Cile e l'Argentina. Nell'attualità, la tratta utilizzata è relativamente corta, però non perciò meno sorprendente, visualmente ed indimenticabile per colui che abbia vissuto l'esperienza di toccare le nuvole viaggiando in treno. RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, il treno delle nuvole nella provincia di Salta. Produzione Pablo Navarro. Edizione Julián Carvaggio. Speaker Caritina Kosovic.
RAE Argentine vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.
Molto bene amici, ed ecco i titoli di chiusura del nostro programma. Governo annuncia pacchetto di misure per garantire l'equilibrio fiscale. Firmati accordi sul contrasto alla criminalità tra Vietnam e l'Argentina. L'Argentina pianifica l'apertura dell'ambasciata a Bangladesh. La cinese Ganfeng acquista giacimenti di litio per 960 milioni di dollari in Salta. Riavviato il progetto sul collegamento ferroviario tra Vaca Muerta e la città di Bahia Blanca. Lo sport calcio Ibarra è il nuovo CT del Boca Juniors. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz da venerdì dalle 11 alle 12, anche sulla frequenza di 5.800 kHz sempre da venerdì dalle 2 alle 2.30. Invece di giovedì potete ascoltarci sulla frequenza 7730 kHz dalle 23.30 alle 0 ora, sempre tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Potete scaricare anche l'app sul telefonino, sulla tablet, sia per Android sia per iOS, e potete ascoltarci la diretta tutti i giorni dalle 9 alle 10 AM in ore argentine, oppure alle 12 UTC. Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma, dicevo, ringraziando Diego Girao dalla cabina di regia, Silvana Avellaneda nella produzione, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, l'amico Julián Cortés e Pedro Arauz nella gestione telematica della RAE Argentina al Mondo. Buona giornata, arrivederci.